E a proposito di acqua, adesso apriamo una pagina dedicata ai fiumi europei. Stiamo vivendo infatti un periodo di gran caldo, ma come abbiamo sentito anche di siccità. I fiumi sono praticamente tutti a livelli molto bassi. Iniziamo dalla Germania e dal suo fiume più importante, che è anche il più importante della Svizzera, il Reno. Walter Raue.
1,5 metri a Duisburg, 67 centimetri a Colonia, appena 22 a Düsseldorf. I livelli della profondità delle acque del Reno in Germania hanno raggiunto questo fine settimana i minimi storici. Mai prima d'ora il più importante e anche lungo fiume tedesco aveva registrato livelli così bassi. In molti punti del fiume le autorità sono state costrette a decretare lo stato di emergenza, bloccando la navigazione per navi commerciali, battelli turistici e anche per i traghetti, che in molti punti costituiscono l'unica possibilità di attraversamento del fiume per auto, camion e anche per i pedoni. Così ad esempio a Bonn, dove il 3 giugno scorso il grande ponte sul Reno era stato chiuso al traffico dai tecnici del comune per via della presenza di profonde crepe nel cemento delle colonne portanti e il pericolo di un improvviso cedimento della struttura. Da allora i quartieri settentrionali della città sulle due sponde del fiume sono collegati fra loro solo dai traghetti, che però già da venerdì scorso hanno dovuto interrompere il servizio a causa dei livelli troppo bassi del fiume. A Bonn, Colonia o Düsseldorf il Reno misura normalmente una profondità fra i 3 e i 5 metri. Più a sud, nelle zone industriali di Duisburg, Mannheim e Ludwigshafen, i grandi insediamenti industriali e petrolchimici dipendono molto dal fiume. Le principali materie prime vengono trasportate qui o su rotaia o a bordo delle grandi navi e chiatte fluviali, che attualmente sono però ferme nei porti. L'attuale ondata di siccità e le scarsissime precipitazioni dei giorni scorsi, accompagnate da un caldo estremo e da temperature spesso al di sopra dei 40 gradi, hanno messo in ginocchio non solo il Reno, ma anche altri grandi fiumi in Germania, come ad esempio l'Elba, il Meno, la Mosella e il Danubio.
Come accennato, la situazione del Reno è tutt'altro che unica per quanto riguarda i fiumi europei negli ultimi giorni, e qui mi rivolgo a Gino Ceschina, che è in studio con me. Abbiamo già fatto servizio, ad esempio, anche su Danubio e Po.
È tra i principali corsi d'acqua d'Europa, dell'Europa occidentale quantomeno. Quello che forse sta meno peggio è il Rodano per ora. Partendo dal fiume più vicino a noi, il Po, ne abbiamo parlato già la scorsa settimana, ma adesso è record. A Cremona superato il livello negativo più basso, scendendo oltre i 9 metri sotto lo zero idrometrico. E questo, oltre agli scontati problemi per l'agricoltura, sta causando anche un altro problema al delta, con la risalita del cuneo salino. In parole povere, l'acqua di mare salata che mette in pericolo l'ecosistema.
Ecco, del Reno abbiamo detto con Walter Raue.
Sì, ma attenzione, i problemi del Reno non riguardano solo la Germania. Nei giorni scorsi in Olanda si è registrato il livello più basso del fiume e nella regione di Basilea già da tempo la navigabilità è fortemente ridotta. E poi c'è il Danubio, oggi ci sono due notizie legate al Danubio. L'Ungheria ha dovuto fermare una centrale nucleare con enormi problemi poi di approvvigionamento di energia elettrica, e la centrale l'ha fermata perché nel fiume non c'è abbastanza acqua per raffreddare i reattori.
Cosa tra l'altro avvenuta anche a Beznau per la scarsità d'acqua nell'Ar.
Esatto, e che potrebbe avvenire a breve anche in Romania, Cernavoda, dove addirittura l'esercito ha fatto saltare una roccia, sempre nel Danubio, per consentire a più acqua di raggiungere la centrale nucleare e mantenerla in attività, per ora viene da dire. Addirittura in Croazia, dal letto del Danubio, è emerso un relitto di una nave affondata.
Insomma, tanti problemi. Viene da pensare che, anche se sappiamo, perché ce l'hanno insegnato a scuola, che le civiltà si sono sviluppate sempre vicino ai grandi corsi d'acqua perché erano la via di comunicazione più rapida, oggigiorno forse ce ne siamo un po' dimenticati.
Guarda, è proprio il punto da cui sono partito nell'intervista al nostro ospite, che è Alessandro Bratti, che attualmente è membro dell'Authority italiana per le regolazioni delle fonti energetiche, ma è stato vicepresidente dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, presidente dell'autorità distrettuale del Po e presidente della RIOB, cioè la rete europea degli organismi di bacino dei fiumi. Sentiamo la sua risposta.
Ma più che altro abbiamo sempre dato per scontato che fossero un elemento geografico esistente e che ce ne fosse in abbondanza di risorse idriche, quindi non ci siamo mai posti il problema né della qualità né della quantità. E invece negli ultimi anni, prima probabilmente sulla qualità, no? Dove ci siamo accorti che non si potevano scaricare sostanze infinite, scarichi dell'industria, scarichi dell'agricoltura in questi corsi d'acqua, perché alla fine se ne determinava un scadimento della qualità. Poi il tema degli estremi climatici, negli ultimi anni la frequenza che è capitata ci ha messo di fronte anche un tema collegato alla quantità. E quindi ci siamo resi conto che questa risorsa rischia di essere scarsa in determinati periodi, lo è, e questo determina che tutto ciò che è collegato all'acqua, alla nostra vita riguardo al bere, all'utilizzo in agricoltura, alla produzione di energia elettrica, ci siamo resi conto come l'acqua in realtà sia importante, semmai non l'avessimo capito prima.
L'acqua, tra l'altro, può essere un problema sia se è poca sia se è troppa.
Beh, questo è quello che purtroppo è successo in alcuni bacini a livello europeo, dove un periodo estremamente siccitoso, poi grazie a questo caldo e a temperature molto elevate che fanno sì che l'acqua evapori e si concentri in maniera elevata all'interno dell'atmosfera per poi scaricarsi in tempi rapidissimi su determinate aree.
E certo, ce ne siamo accorti anche qua in Ticino, in Valle Maggio, purtroppo. Tra i fiumi europei più importanti, quali sono quelli più a rischio in questo momento?
Beh, un po' tutti i fiumi risentono di queste situazioni. È chiaro che ci sono dei fiumi come il Po, ad esempio, che ha un andamento quasi torrentizio, che dipende moltissimo dai ghiacciai, e che nel momento in cui questi ghiacciai si sono ritirati, ma in più le nevicate si sono ridotte estremamente, tutta questa riserva di neve che durante l'estate garantiva un serbatoio non è più disponibile. Ma anche altri fiumi, il Danubio, ma lo stesso Rodano, cioè sono tutti fiumi che comunque risentono notevolmente di questa situazione di andamento climatico molto molto differente rispetto a quello che abbiamo conosciuto fino a poco tempo fa.
In tutto questo i vari organismi europei e non anche transfrontalieri, tra Stato e Stato, di coordinamento del livello dei bacini, dei fiumi, cosa possono fare? Cosa può fare la politica? Cosa può fare l'uomo?
Allora, intanto bisogna ragionare sempre in termini di bacini idrografici e non di bacini amministrativi. Se penso a un fiume come il Po, un fiume come il Tevere, che sono fiumi che attraversano diverse regioni, a volte sono sottoposti in termini di utilizzo di concessioni a regimi autorizzativi che non dipendono, ad esempio, dall'autorità di bacino, che è quella che invece ha una visione di bacino idrografico, ma le decisioni vengono prese invece a livello amministrativo, ad esempio a livello regionale. Quindi diventa fondamentale avere degli organismi sovraregionali e transfrontalieri che possano in un qualche modo decidere le modalità con cui viene utilizzata la risorsa idrica, tenendo in considerazione diversi fattori, che sono quello sicuramente di approvvigionamento a scopo idropotabile, che ha la priorità, e poi c'è l'agricoltura, c'è la produzione di energia e ci sono anche i risvolti di carattere turistico. Quindi è ben facile capire che gli interessi a volte diventano interessi contrapposti che in qualche modo la politica è chiamata a gestire.
Si potrebbe arrivare a situazioni di tensione per la gestione dell'acqua, come sta succedendo in varie zone dell'Africa con i paesi che stanno più a valle rispetto alla portata del fiume, che si trovano, come dire, negletti quanto alla quantità d'acqua che arriva.
Beh, guardi, nel 2022 i conflitti da dirimere erano da est a ovest, da nord a sud, nel senso che alla fine chi ovviamente aveva la possibilità di trattenere l'acqua nella parte superiore del bacino del Po, la Lombardia era particolarmente favorita e il Veneto, che era la parte terminale, subiva le conseguenze di questo trattenimento della risorsa idrica nella parte più vicina alla sorgente del fiume. Quello che un po' bisognerebbe fare è riuscire anche qui a potenziare questi organismi sovraregionali, così come è molto importante regolare la risorsa idrica. Oggi i criteri con cui vengono regolati, in cui c'è il pagamento delle tariffe che vengono pagate dai cittadini, riguarda la depurazione e la potabilizzazione fondamentalmente. mentre tutto l'utilizzo a livello industriale, l'utilizzo agricolo, sono un po' fuori da queste regolamentazioni. Se lei tiene presente che in un bacino come quello del Po il 65% circa della risorsa idrica viene utilizzato dall'agricoltura, perché è un'agricoltura molto esigente e anche molto di pregio, è evidente che un minimo di regolamentazione deve essere necessaria anche in questo comparto che oggi in realtà non è regolamentato.
Alessandro Bratti, già tra le altre cose presidente dell'autorità distrettuale del fiume Po.